Settimana dedicata con il dossier di Alphaville al fumetto argentino e ai suoi protagonisti, eppure al suo rapporto privilegiato con l'Italia e il fumetto italiano, oggi vogliamo approfondire una delle figure più importanti e significative del fumetto argentino, ma si intende del fumetto tout court, quella di Alberto Breccia, nato in Uruguay nel 1919, ma subito all'età di 3 anni trasferitosi con la famiglia in Argentina. Senza tanti giri di parole, Breccia è considerato come uno dei più grandi maestri del fumetto. E ne parliamo con lo scrittore e fumettista Daniele Brolli, che sono contento di ospitare. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno.
Daniele Brolli, lei conosce molto bene Alberto Breccia e per molti motivi, mi verrebbe da dire, ma mi basti dire qui che lei è fondatore della casa editrice Comma 22, che può fregiarsi di avere una collana dedicata proprio ad Alberto Breccia, una serie davvero imperdibile, credo, di titoli. Cominciamo, se possibile, da uno scorcio biografico, così un po' a grandi linee, per capire anche la ricchezza e la varietà dell'opera e delle attività di Alberto Breccia.
Ma diciamo che biograficamente il lavoro di Breccia inizia nell'ambito del fumetto popolare, ovviamente, con alcune serie, di cui una tra le più conosciute è Vito Nervio, e sono serie avventurose, un po' mistero, avventura. Dopodiché si crea in Argentina tutto un insieme di fattori per cui il fumetto in Argentina ha una grande svolta verso un fumetto adulto, maturo, no? La presenza di Héctor Oesterheld o di Hugo Pratt o di tanti autori, sia migranti che sono arrivati, che arrivano dall'Italia, sia autori che crescono sul posto. Diciamo, quella è la svolta, e Breccia era una persona curiosa, non poteva stare fermo. Se uno vede la sua opera, vede una tale molteplicità di stili e di temi affrontati che capisce subito che si trattava di qualcuno che non poteva appunto fermarsi in un ambito solo del disegno e della narrazione.
C'è un nome che ha fatto, e allora vorrei chiederle quanto è stato importante l'incontro e il sodalizio artistico, quando c'è stato, con Héctor Hermann Oesterheld per Alberto Breccia.
Beh, in quel periodo Oesterheld è, diciamo, lo scrittore di punta del fumetto argentino. Breccia lo incontra, cominciano a fare cose che sono a cavallo tra il popolare e il lavoro di ricerca, come Sherlock Time, che è una serie di storie con un personaggio che arriva dalle stelle e si trova a fare una sorta di investigazione in una Buenos Aires piuttosto lunare. E poi sono i veri e propri capolavori come Mortzinder, che è un personaggio immortale che racconta le sue storie, è stato sempre testimone di epoche e storie, dalla caduta della Torre di Babele alle navi negriere e così via. E poi c'è una versione del tutto particolare, molto adulta, dell'Eternauta, che era già stato fatto da Oesterheld con un altro autore, ma in maniera molto più classica era stato fatto. Invece Breccia, con collage, lavori artistici su ogni vignetta di sporcatura, materici, rende l'Eternauta fatto con Oesterheld qualcosa di unico proprio.
E vorrei approfittare di questo suo ultimo commento anche per cercare di capire quali siano le peculiarità grafiche, in effetti, di Alberto Breccia, quindi a livello di disegno e illustrazione, perché si intuisce c'è una varietà e c'è anche una curiosità stilistica. Ecco, come si potrebbe descrivere in fondo la sua ricerca stilistica?
Ma la sua ricerca stilistica è, da una parte, sui materiali, no? Cioè, arriva a disegnare con una lametta da barba, per esempio, ma usa materiali da quelli della pittura un po' impressionista, un po' a volte anche addirittura arrivando a ricordare delle fasi della pittura delle avanguardie, no? Appunto dall'espressionismo all'impressionismo, tutto converge Però è estremamente narrativo, non c'è una pagina di breccia in cui questo lavoro di ricerche sul colore, sull'utilizzo della china, sul collage, l'utilizzo dei materiali, cioè, renda indecifrabile la narrazione. No, è sempre molto chiaro e veramente rende questo un miracolo a cui assistiamo nella lettura pagina dopo pagina, qualcosa di inedito, sorprendente da un punto di vista visivo e allo stesso tempo così chiaro da un punto di vista della narrazione. Una cosa che credo sia riuscita solo a lui, forse.
E Daniele Brolli, Alberto Breccia ha insegnato anche alla Escuela Panamericana de Arte, come del resto Hugo Pratt. In che modo, secondo lei, l'attività di insegnante può aver influito sul suo percorso, o forse sullo stile di cui parlava poco fa, o forse è il suo magistero, in fondo, che ha influito sul percorso di alcuni suoi allievi? Ricordo con piacere che fra gli allievi si può anche annoverare il nome di José Muñoz.
Beh, sicuramente l'insegnamento, la scuola panamericana è la prima scuola. Oggi noi pensiamo a tanti autori del fumetto contemporanei, odierni, come gli autori di una generazione che va forse dai 40 anni, dai 45 anni in giù, come usciti, molti di loro usciti da una scuola del fumetto. Quando Breccia, Pratt, Westerel partecipano a questa scuola, è la prima nel mondo, adesso è una scuola del fumetto, dove si insegna a fare fumetto. Quindi questa è una grande influenza, storicamente crea una grande influenza. Credo che, come in tutte le scuole, chi insegna, se è capace di insegnare, sa imparare dai suoi allievi. E allo stesso tempo è inevitabile, appunto, Muñoz, Mandrafina, tanti autori sono usciti dalla scuola panamericana, è inevitabile dire che quella scuola e Alberto Breccia e i suoi colleghi hanno creato una grande generazione di autori dopo di loro.
Beh, Daniele Brolli, se veniamo di nuovo un po' più specificatamente alla bibliografia di Breccia, quali sono le opere che lei reputa più significative, diciamo così, fra quelle realizzate da Alberto Breccia? Per carità, è una semplificazione che non si vuole esaustiva, è per dare qualche coordinata, forse per capire e cominciare, magari, in alcuni casi, a entrare nel mondo di Breccia, dovesse indicare alcuni titoli.
Beh, sicuramente un titolo della svolta è Mortzinger, perché presenta quel passaggio tra fumetto popolare, fumetto autoriale, e li contiene tutti e due allo stesso tempo. Quindi, da questo punto di vista, è una lettura che può far crescere il lettore, no? Un lettore che oggi legge solo fumetto popolare e che domani può affrontare senza diffidenze il fumetto d'autore, graphic novel e così via. Poi è veramente difficile dire quali sono le opere più significative di Alberto Breccia. Alberto Breccia amava, per esempio, adattare dei racconti delle opere di altri. Una delle più significative è sicuramente il lavoro fatto con lo sceneggiatore Alfio Buscaglia dell'adattamento dei racconti dei miti di Cthulhu, di Lovecraft, dove appunto in ogni storia dei miti di Cthulhu usa un po' uno stile diverso, eppure sono totalmente coerenti tra loro. Quella dei miti di Cthulhu è sicuramente un titolo che ricordo anche come editore amato un po' da tutti, perché tanti leggono Lovecraft e adorano la versione di Breccia, perché Breccia è forse l'unico che è riuscito a dare quell'impatto di creazione del mito e terrore nascosto e indecifrabilità di qualcosa che incombe nei racconti di Lovecraft all'interno di un fumetto. C'è pienamente quella visione, probabilmente solo in Breccia.
Lo abbiamo detto, lei ha fondato la casa editrice Coma 22 che ad Alberto Breccia ha dedicato una collana, dedica una collana. Dal suo punto di vista, dunque privilegiato, quale è stato e quale è oggi, pensando alle sue opere, il rapporto fra Breccia e l'Italia o il fumetto italiano? Cioè di che tipo di ricezione gode o ha goduto Alberto Breccia?
Beh, Breccia è sempre stato molto amato in Italia, direi che era la sua comunque seconda nazione di riferimento, prima ancora della Francia, dove ha avuto molte difficoltà ad essere capito. Lettori come me, che insomma sono cresciuti nell'epoca delle grandi riviste, di Linus, di Eureka, del Mago, per dire le tre che sono state le riviste mensili più famose, di cui ovviamente esiste ancora oggi Linus, ed è sparito un grande patrimonio che l'Italia ha creato. Non dimentichiamo che Linus è stata la prima rivista a pensare che il fumetto fosse qualcosa di cui si poteva discutere, no? Breccia è apparso regolarmente, tutte le storie di Breccia sono apparse su Linus, sulla sorella più avventurosa Alter, e sul Mago del Mondadori.
Fruttero Lucentini.
Esatto, diretta da Fruttero Lucentini allora. Quindi ha avuto l'intermediazione in Italia di grandi intellettuali come Oreste Del Buono e come Fruttero Lucentini, ed aveva una certa regolarità, per cui noi lo abbiamo conosciuto perché veniva anche in Italia, aveva amici in Italia, a Milano, veniva spesso, così l'abbiamo tutti conosciuto e abbiamo comunque goduto anche direttamente del suo genio, no? Modesto, un po' burbero, un po' nascosto, ma che trapelava anche dalle sue parole, dal rapporto con lui diretto.
Sempre bello ricevere anche una testimonianza diretta. Per concludere, Daniele Brolli, una domanda, questa volta un po' per gioco, al di là di Alberto Breccia. Le chiederei se vuole offrirci uno o due consigli di lettura scelti dalla tradizione del fumetto argentino, secondo il suo gusto strettamente personale, ecco.
Ma mi prendo un po' alla sprovvista, ma l'Eternauta anche nella sua prima versione oggi diventa molto di attualità perché c'è una serie televisiva sulla piattaforma di Netflix dedicata all'Eternauta, ma è sempre di attualità l'Eternauta e il lavoro di Oesterheld, perché è un lavoro che non si limita all'avventura, alla narrazione, ma ha una forte componente di critica del reale, visione politica del reale. Il fumetto argentino ce l'ha spesso questa cosa. C'è l'imbarazzo della scelta, direi, nei titoli argentini. Oggi mi viene in mente la città di Jiménez, perché anche questo è un titolo che trovo molto politico, molto adulto, e allo stesso tempo, appunto, come tutti questi fumetti argentini, ha un livello di lettura semplicemente di intrattenimento, a questi due livelli in cui erano specializzati, grazie anche appunto alla lezione di tutti questi maestri, da Pratt a Breccia a Oesterheld, Robin Wood. E proprio dicendo Robin Wood, consiglierei Dago, perché è una delle saghe, questa sul Giannizzero, una delle saghe più belle del fumetto internazionale che siano mai state scritte e disegnate.